Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi qui in studio siamo ben in tre. Andrea, che le conoscete già.
Sì, ciao a tutti.
E con noi abbiamo una nuova speaker, Sonia.
Ciao, mi hai un attimo confuso con la speaker. Comunque ciao, sono contentissima di essere una speaker.
Da oggi tu sei una nuova speaker ufficiale di Radio Amnesty. Tra l'altro tu collabori con Amnesty International da tanto tempo, se non sbaglio.
Eh sì,
no?
Ormai sono una decina d'anni che sono attivissima con Amnesty International. Ho fatto di tutto in Amnesty International, anche se la mia passione è l'educazione dei diritti umani, quella non mi passerà mai come passione. E poi faccio una cosa molto bella. Mi occupo di patrocini a livello nazionale, quindi guardo film, leggo libri e decido quali sono quelli in linea con i diritti umani e che si meritano il nostro logo. E quindi è un lavoro molto bello anche quello, un lavoro, io lo chiamo lavoro, ma ovviamente è tutto volontariato.
Infatti grazie alla tua scienza nell'ambito, diciamo, probabilmente lanceremo una nuova iniziativa qui a Perugia, un cineforum.
Stai anticipando troppo, perché proprio dopo questo incontro andrò a definire se è possibile fare una bella rassegna cinematografica, ma non vi dico altro perché prima bisogna organizzare ed averci l'ok definitivo.
Non anticiperemo altro allora.
La prossima volta.
Va bene, la puntata di oggi è dedicata alle ONG e alla campagna diffamatoria che è stata condotta nei loro confronti. E tutto questo, diciamo, che è cominciato il 15 dicembre del 2016 con un articolo del Financial Times. Infatti il quotidiano britannico era venuto in possesso di un rapporto riservato di Frontex e l'agenzia europea in questo rapporto denunciava dei presunti legami tra i trafficanti di esseri umani e le imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie. Noi di Amnesty a questo proposito abbiamo voluto organizzare un incontro e invitare un volontario che lavora su una di queste navi umanitarie, l'Aquarius di SOS Mediterranee. Quindi abbiamo invitato Alessandro Porro all'Università per Stranieri per cercare di dare agli studenti degli elementi concreti e veritieri su quello che è il lavoro effettivo di queste navi che salvano vite, senza le quali probabilmente, anzi sicuramente, ci sarebbero stati molti più morti di quelli che ci sono stati in questi anni. Tra l'altro, purtroppo adesso non c'è nessuna nave operativa e anche l'Aquarius in questo momento non batte bandiera, per cui non può essere operativa. Ma vedremo come si evolveranno le cose, probabilmente a partire dal prossimo anno. E adesso vi lascio con una canzone che annuncerà Sonia,
la nuova speaker. Sì, è Satellite of Love di Lou Reed. Buon ascolto. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday
Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite of love.
E ora ci troviamo qui con Alessandro Porro in occasione dell'incontro che abbiamo organizzato presso l'Università per Stranieri di Perugia sulle migrazioni nel Mediterraneo. Alessandro Porro è un soccorritore che lavora sulla nave Aquarius. Ciao Alessandro e grazie di essere qui con noi.
Ciao a tutti, grazie.
Allora, io avrei tre domande per te. La prima riguarda un po' la tua esperienza personale e mi piacerebbe sapere perché hai deciso di dedicare il tuo tempo a salvare vite in mare e che percorso hai fatto per diventare un volontario dell'Aquarius, questo anche per i ragazzi e le ragazze che magari un giorno vorranno intraprendere il tuo stesso percorso.
Io sono un soccorritore della Croce Rossa Italiana, sono sulle ambulanze da 19 anni, ora nella zona di Firenze Sud, occupandomi prevalentemente di emergenza. Faccio parte di una squadra, sempre della Croce Rossa, di soccorso in acqua e quando mi sono accorto che nel Mediterraneo c'era una media di 10 morti al giorno, ho pensato che poteva essere quella la mia sfida. Io ho fatto domanda per salire sull'Aquarius, interessato dall'aspetto tecnico, interessato dal capire come un'esperienza di soccorritore potesse lavorare su maxi emergenze costantemente, su soccorsi di 100-150 persone alla volta. Per cui per me è stato veramente un approccio da tecnico. Poi dopo il primo soccorso, che è stato veramente il primissimo intervento, mi è capitata una donna che ha partorito sul gommone con ancora il cordone ombelicale del bambino attaccato alla madre. Ho capito che sì, la tecnica certo è importante, ma poi è una questione umana, di esseri umani, di storie, di relazioni, e per questo ho continuato.
E invece un'altra cosa che ci interesserebbe sapere è come è cambiato il vostro lavoro da quando è stato firmato il memorandum d'intesa bilaterale Italia-Libia e la dichiarazione di Malta, e quindi da quando la Guardia Costiera Libica è più presente e gode di maggior supporto tecnico e tecnologico.
Di fatto il nostro lavoro è cambiato da marzo dell'anno scorso, del 2017. Abbiamo visto un incremento della presenza della Guardia Costiera Libica, e poi bisognerà capire cos'è la Guardia Costiera Libica, perché in realtà stiamo parlando di varie realtà e ce n'è una in particolare che è finanziata dall'Italia, che è la Guardia Costiera di Tripoli, che opera respingimenti. La differenza fra un soccorso operato da una nave di soccorso, un respingimento operato da una nave con forze armate Kalashnikov è evidente. E opera su persone che vengono riportate in Libia in barba alla Convenzione di Ginevra del 1951. Poi la situazione è diventata più drammatica dal 29 di giugno di quest'anno, perché è stata riconosciuta a livello internazionale la responsabilità libica sui soccorsi in quella che è la SAR zone, zona in cui in precedenza il coordinamento era italiano e ora il coordinamento è libico. Noi di fatto in mare, e gli ultimi casi che mi hanno visto coinvolto sono del 20 e del 23 di settembre, sono che la Guardia Costiera libica non risponde al telefono, non dà indicazioni sui soccorsi, e di fatto questo meccanismo di coordinamento è interrotto, c'è una grave deficienza.
Il coinvolgimento delle ONG nelle operazioni di ricerca e soccorso è cominciato nel 2015 con 4 imbarcazioni. Il vostro contributo è stato essenziale per salvare moltissime vite. Nonostante questo, alcuni politici e rappresentanti delle istituzioni vi hanno rivolto delle gravissime accuse, passando da accuse di ingenuo buonismo a quelle di complicità con i trafficanti e di lucro sulle attività di solidarietà e salvataggio. Che impatto ha avuto questa campagna diffamatoria, ad esempio, prima di tutto sul vostro lavoro, ma anche per quanto riguarda il vostro finanziamento, perché voi vi finanziate attraverso le donazioni, immagino.
Le navi di soccorso vanno avanti grazie a donazioni di privati, che con la campagna di cui parlavi, che dal mio punto di vista è incominciata in maniera seria nel luglio del 2017, ha fatto sì che abbiamo avuto un danno d'immagine e una contrazione molto importante delle donazioni. Di fatto l'Italia quasi non finanzia più SOS Mediterranee. Andiamo avanti grazie alle donazioni raccolte in Francia, in Germania, in Svizzera, ma in Italia il flusso si è praticamente completamente arrestato. Ma al di là dei soldi, il punto è che viene cambiata una realtà, viene cambiata una narrazione, per cui noi intervenivamo come toppa per porre un limite a un problema, e nella narrazione siamo diventati il problema. Ci si dimentica che prima delle navi di soccorso c'erano altri assetti, c'era il progetto di soccorso Mare Nostrum, per esempio, e pare che a un certo punto invece i migranti partono perché ci sono le navi dell'ONG, e questa è una mistificazione che crea confusione, ma soprattutto non è onesta, non è la realtà.
Bene, io non ho più domande, vorrei solo dirti da parte mia e da parte di tutti, da parte di Amnesty, un grandissimo grazie per quello che avete fatto e quello che speriamo riuscirete a continuare a fare.
Grazie a voi.
Ed ora è arrivato il momento delle buone notizie e dei consigli, e lascio la parola a Luca e Andrea.
Grazie Ilaria. Cominciamo adesso con le buone notizie. Haitham Abden, un avvocato difensore dei diritti umani egiziano, è stato rilasciato il 30 ottobre scorso. Il 18 maggio era stato infatti ingiustamente arrestato per protesta non autorizzata e appartenenza a un gruppo terroristico.
In Pakistan, il 31 ottobre, Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia, è stata assolta. Asia era stata arrestata nel 2009 a seguito di un alterco. Due donne musulmane avevano rifiutato di prendere l'acqua dallo stesso pozzo dal quale lei aveva appena bevuto e pertanto diventata imbevibile in quanto impura.
E continuiamo ora con i consigli. Iniziamo con il film La libertà non deve morire in mare di Alfredo Lo Piero. Realizzato tra il 2016 e il 2017 con la collaborazione di Guardia Costiera, Medici Senza Frontiere, Guardia di Finanza e con il patrocinio di Amnesty International Italia, La libertà non deve morire in mare racconta senza filtri la drammatica situazione degli sbarchi sull'isola di Lampedusa, attraverso testimonianze dirette di volontari, sopravvissuti, medici, associazioni, organi di Stato e persone che sono fuggite da qualcuno, qualcosa e altre che per mestiere, caso, carità cristiana, scelta politica le hanno accolte e salvate.
Il secondo è Styx, del regista austriaco Wolfgang Fischer, patrocinato da Amnesty Italia. Il film vincitore del prestigioso Human Rights Award 2018 e finalista del premio Lux del Parlamento Europeo ha per protagonista una velista che durante una traversata in solitaria incrocia un natante in avaria con molti migranti a bordo. Tra dinieghi, ritardi e rimpalli di responsabilità da parte delle autorità preposte al soccorso in mare, la velista si trova a prendere una decisione importante. Ora ascoltiamo i Police con Message in a Bottle.
Stop! Inaugurato l'anno accademico amnistiano alla presenza del senatore professor Pierangelo Cenci e del formatore Alessandro Lucibello, pochi ma fondamentali attivisti iscritti al corso propedeutico. Si parla ancora di numero chiuso e di esame finale con 3 prove scritte, difficilissimo da superare. Ecco un anticipo delle probabili materie. Analisi del comportamento tabulare durante la raccolta delle firme. Tecnica della preparazione dei panettoni di Natale, la danza etnica nei flash mob, tecniche ludiche nei progetti edu e storia della sede di Piazza Mariotti. Buono studio!
La puntata è giunta al termine, però prima di lasciarci io e Sonia vorremmo ricordarvi 2 appuntamenti. Il primo sarà il 22 novembre alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale San Matteo degli Armeni, in cui ci hanno invitato ad intervenire sul tema donne e crimini di guerra. Con me ci saranno Silvia Sonno della rete Donne Antiviolenza, Amelia Rossi della Tavola della Pace e Giuseppe Moscati della Fondazione Centro Studi di Aldo Capitini. Vi invito tutti a venire perché sarà un'occasione per ricordare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il premio Nobel per la pace assegnato a Nadia Murad e Denise Mukwege per i loro sforzi nel porre fine all'uso della violenza sessuale come arma di guerra.
Invece io vi invito a una cosa un pochino più generale, perché si sta avvicinando sempre più velocemente l'anniversario dei 70 anni del documento più bello del mondo, la DUDU, tradetta tra amici, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il 10 dicembre. Però noi ci portiamo avanti e quindi il 3 dicembre cominciamo i nostri festeggiamenti con una bella chiacchierata in università grazie a una professoressa, la professoressa Valastro, che insegna diritti fondamentali, e quindi cadiamo a fagiolo con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e faremo un bel incontro in università, come dicevo, il 3 dicembre dalle 2:30, ovvero dalle 14:30 alle 16:30. E ovviamente vi aspettiamo numerosi, anche perché le università sono ancora dei posti bellissimi e aperti a tutti.
Quindi mi raccomando, venite, se non potete venire comunque continuate a seguirci sui social, ad ascoltare le nostre puntate radio.
Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, salutiamo anche Alessio che è la solita sola.
Come al solito, non c'è, però è con noi, con il pensiero.
Forse.
E continuate a volere bene i diritti umani, che sennò siamo persi tutti quanti, non mollate.
Ciao a tutti.
Alla prossima.
Ciao.